Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. I Vangeli di questi giorni ci invitano sempre alla vigilanza, alla perseveranza e alla vigilanza. Lo chiediamo per noi e per tutti.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 24, versetti 45-51. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero, io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo il mio padrone tarda e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa. Lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti.
Parola del Signore.
Un modo tradizionale di intitolare questa parte fino alla fine del capitolo 25, quello di vedere prima il giudizio sulla Chiesa e poi il giudizio finale o universale, capitolo 25, versetto 31 e seguenti. Un altro modo per intitolare questa parte è vedere in questa parte, cominciare dal brano di oggi e fino appunto al versetto 30 del capitolo 25, il giudizio su Israele, cioè sulla Chiesa, perché per Matteo la Chiesa appartiene a Israele e il giudizio su Israele significa in modo speciale qui il giudizio sui discepoli di Gesù, sulla Chiesa, e nella parte finale non il giudizio universale, ma il giudizio, naturalmente il giudizio finale. È per tutti il giudizio finale, ma è il giudizio sui gentili. Vedremo quale delle due cose sposare. La CEI intitola, non la CEI, la Bibbia di Gerusalemme intitola il giudizio, mi pare, finale, il versetto 31, prima del versetto del capitolo 25, ed è accettabile, ma probabilmente intende il giudizio universale. In ogni modo, questo ha anche un effetto sull'interpretazione del brano di oggi. Comunque vediamo insieme quello che ciascuno ha pensato.
Io sono stata colpita molto dal primo versetto, dove dice che il padrone ha messo questo servo, che secondo lui era fidato e prudente, a capo dei domestici per dare loro il cibo a tempo debito. Ecco, sì, nella storia studiavamo che i servi venivano trattati bene perché lavorassero di più, ma a parte questa cosa, è molto bello questo, che chi viene preposto o colui a cui viene affidato il compito di sostituire il padrone deve occuparsi che i servi alle sue dipendenze abbiano il cibo a tempo debito. Davvero mi piace moltissimo questa cosa, la si può prendere come materiale, il cibo materiale, ma anche un cibo diverso che chi è preposto deve dare, altrimenti è considerato un infedele. E quindi e poi mi sembra proprio che dimostri qual è la preoccupazione del padrone il padrone si preoccupa che i suoi servi abbiano il cibo necessario.
Io mi sono fermato anche con questo servo fedele. Mio pensiero non è al centro del brano di oggi, ma torno ancora a questo concetto della fede nei padri siri, per esempio Isacco e Siro. Allora per lui, il servo fedele, in versetto 45, la sua fedeltà non dipende da lui, ma da un dono di Dio. La fede propria fa parte di Dio e ci introduce nella vita stessa di Dio. La fede ci trasfigura e ci divinizza. È solo allora che siamo capaci di essere fedeli. Anzi, questo dono di fede non esclude atti di fedeltà, ma li pone al di là della buona volontà nella vita stessa di Dio.
La differenza fra i due servi è che il servo fidato deve distribuire il cibo ai suoi domestici e quell'altro il cibo lo adopera per lui e i suoi gli ubriaconi. C'è una bella differenza. Non so perché mi risuonava un po' negli orecchi il versetto 13 del capitolo 23, all'inizio delle maledizioni agli scribi e farisei: guai a voi scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Ecco, mi sembra che sia un rischio questo da tenere presente, di non considerare il cibo da dare un fatto proprio.
Ecco, del servo fidato e prudente è già stato detto, cioè questo servo prudente compie il compito che il Signore gli ha affidato, e questo il modo, il suo modo di vigilare. La sua vigilanza e la sua costanza consiste nel fare bene il compito che il Signore gli ha dato. Ma l'altro, che pensa, che non pensa alla venuta del Signore, si permette di compiere tutte le ingiustizie, le prepotenze, e credo che proprio questo sia la causa del male comportamento e della prepotenza degli uomini sugli altri, della volontà di potere, eccetera, deriva proprio dal fatto che non attendiamo la venuta del Signore. È la radice, mi pare, di tanti mali, cioè tanti abusi che si commettono normalmente, soprattutto appunto questo di predominare sugli altri, di usare prepotenza, dominio sugli altri, deriva proprio dal fatto che non si pensa all'imminenza della venuta del Signore, non si pensa che il Signore, come ha detto nel versetto ultimo del brano precedente, il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non immaginate, ecco, perché non si aspetta la possibile venuta anche immediata del Signore, che ci sorprende sempre. Allora si permette di fare quello che si vuole, insomma, si consente qualsiasi male, qualsiasi prepotenza, qualsiasi dominio, perché non si aspetta la venuta del Signore.
Anch'io pensavo questo che diceva adesso Cecilia, cioè che questa frase del versetto 48, il padrone tarda, fosse il punto di svolta del sentimento del servo. E su questa affermazione qua che sta la fedeltà e l'intelligenza, perché dice qual è il servo fedele e fronimo, se prudente, intelligente, astuto in senso positivo, che ha la comprensione delle cose, invece casca in questo, nel dire tarda, e tardando il padrone, lui non solo manca verso i servi, ma veramente si sostituisce, cioè si sente lui il padrone. E la punizione sembra un po' anche come termini, cioè verrà diviso, verrà tagliato.
In due. E
versetto 51.
Tagliato in due.
Tagliato in due, come dire, dato che il suo cuore si è diviso, nel giudizio allora ci sarà una parte che andrà con gli ipocriti. E lì sarà, e chiaramente appunto è ironico, nel senso che se viene tagliato in due muore, un po' come il giudizio di Salomone. Però sì, ecco, questa si insinua, questa divisione, non è un servo malvagio, totalmente malvagio, si insinua e il cuore si divide in due.
Sì, anche la parola seguente pone un interrogativo. Metterà il suo posto con gli ipocriti. Perché con gli ipocriti, non con gli ingiusti, per esempio? È strano, perché a me non sembrerebbe ipocrisia quella di... sembrerebbe ingiustizia se dovessi dare una definizione di un padrone, di un ministro che tratta male i conservi. Prepotenza, ingiustizia, arroganza, ma non ipocrisia, non mi verrebbe da definire così, quindi mi chiedo che cosa voglia dire. Lo dicotomissi afton, lo dividerà e lo porrà con gli ipocriti. Strano, io non... cioè, se hanno un senso queste parole, mi chiedo quale sia questo senso.
Solo aggiungo un'altra parola a ciò che ho detto del dono della fede, cioè in questo caso il servo fedele, la sua fedeltà non viene da lui, ma viene da Dio, e la fedeltà di Dio in lui.
L'hai già detto.
Sì, ma non era chiaro per me, e volevo dire che noi dobbiamo sempre ringraziare il Signore per i doni che ci dà, anche la fedeltà, e se non siamo... vigilante in questo ringraziare, vieni meno i doni anche.
Ma riguardo al versetto 48, appunto, il Signore tarda, c'è una parola nel Coelet che mi sembra analoga e dice al capitolo 8, al versetto 11 dice: poiché non c'è una sentenza immediata contro una cattiva azione, per questo il cuore degli uomini è pieno di voglia di fare il male. Infatti il peccatore, anche se commette il male, ha una lunga vita. Mi sembra che sia un po' la stessa cosa. Cioè, non c'è una sentenza immediata, non c'è una attesa del giudizio del Signore, non c'è una vita davanti a Lui, davanti a Dio. Mi sembra che poi voglia essere anche questo la parte con gli ipocriti, nel senso che finge una giustizia, come nel capitolo 23 il Signore rimproverava a quei farisei che facevano finta di giustizia e poi dice divorano i beni delle vedove, eccetera. Mi sembra che sia un po' questa la cosa. Quanto a quella parola lì, separerà, qualcuno tradisce lo separerà, che fa venire in mente quello che poi dirà nel capitolo successivo, al 25, quando dice separerà le pecore dai capri.
E leggendo il primo versetto mi è venuta appunto l'immagine del buon pastore, quindi mi sembrava così che ancora una volta Gesù si pone come esempio, invece il servo malvagio è colui che al quale non interessano i conservi, quindi ma in qualche modo è quello che dice la prima lettera di Pietro, spadroneggia sul gregge, appunto perché non attende il ritorno del Signore.
Io penso che abbia un senso che porsi il problema di chi è questo servo, cosa rappresenta, e nel contesto direi che non siamo in un discorso intracomunitario, anche se si presta la parabola e se ci sono diciamo parole simili, per esempio il capitolo 18 di Matteo, dove chiaramente siamo intracomunitario. Qui mi sembra che tutto il contesto mostra che questo servo è un simbolo di un compito. E io penso che questa parte si possa intitolare il giudizio su Israele, noi possiamo intitolarlo il giudizio sulla Chiesa, ma e questo ci è più semplice da interpretare. Comunque la cosa essenziale mi sembra che rappresenta il compito della comunità di Gesù, il compito di Israele, che Gesù dice è il vostro compito. Io lo sento vicino per esempio ai testi, capitolo 5 di Matteo, che dice voi siete il sale della terra. Voi siete la luce del mondo, non dice siete la luce del mondo. Israele è la luce del mondo, la comunità di Gesù è la luce del mondo, deve essere la luce del mondo, come il Messia è la luce del mondo. E la missione, il compito, è anche quello che il testo che citava Stelio, dal mio punto di vista, va in questa direzione. Citava un versetto del capitolo 23, cioè guai a voi che dovreste comunicare il regno, non ci entrate voi, impedite agli altri di entrare nel regno. Qui mi sembra che sia il compito, difatti poi nelle parabole, perché noi naturalmente inevitabilmente dividiamo, ma non c'è nessuna nuova introduzione, teniamo conto di questo aspetto, che il discorso fila dritto senza nessuna interruzione fino alla fine del capitolo 25. È un unico discorso. Mi sembra che Gesù qui rappresenti il compito nell'immagine di una casa in cui ha dato a uno un compito a dar da mangiare agli altri. Cioè sono i beni messianici, è la missione di Gesù. Se teniamo l'immagine della luce, qui non c'è direttamente, ma verrà dopo, con le vergini. E mi sembra che sia qui, io lo interpreterei così, e per questo il fallimento è molto grave, cioè il giudizio è un giudizio severo, che è il giudizio sulla Chiesa, un giudizio su Israele, se volete, su quell'Israele messianico che è la Chiesa di Matteo, che ha un compito speciale di essere luce del mondo. Se non lo fa, ecco, c'è il giudizio. La formula finale, io credo, non lascia dubbio, si tratta del giudizio finale. Là ci sarà pianto e stridore di denti, è un modo per far capire che si tratta del giudizio finale. Quindi sono brani paralleli al brano famoso che tutti interpretiamo intanto come giudizio finale. Tutto, qui si sta parlando in tutti i brani del giudizio finale, tutti i brani. E qui è il giudizio sulla Chiesa, se vogliamo. Ecco. E quindi è importante rispetto anche al giudizio che si vedrà dal versetto 31, che funziona in un altro modo, perché qui il giudizio, vedremo in tutte queste parole, funziona rispetto a un compito assegnato, a una conoscenza, a dei beni che uno ha in mano, che non sono suoi, li ha dati il padrone. Questa è la logica di tutte queste parabole e presuppone questo contesto, mentre quello che chiamiamo il giudizio universale funziona in tutt'altro modo e c'è un motivo. Qui è la comunità che ha avuto in mano i beni e che deve amministrarli per il mondo, deve, cosa poi voglia dire, si deve approfondire nelle varie parabole. Mi sembra molto significativo questo, cioè io penso anche che qui gli ipocriti, appunto, questo è uno dei casi, se vogliamo, in cui non funziona la parola, no? Dov'è che è ipocrita questo? Il problema è che noi abbiamo la parola ipocrita, per noi vuol dire una cosa e per Matteo vuol dire un'altra, cioè non tanto per Matteo, per i greci di quel tempo che parlavano greco, qui ipocrita vuol dire un'altra cosa, vuol dire la maschera. Ipocrita è un attore. Questo è il concetto di ipocrita. Non significa necessariamente, è possibile, ma non significa che è consapevole di far finta, no? Significa che fa il contrario, in questo caso fa il contrario di quello che dovrebbe fare. È ipocrita perché ha fatto un'altra parte. Invece di fare il suo compito, ha fatto l'opposto. Non è necessario il concetto psicologico che uno è consapevole e fa finta, sa di far finta, no. Non funziona in tutti i casi questo, neanche quando dice ai farisei. È l'accusa di Gesù che dice: voi siete sepolcri imbiancati. Non è loro che dicono: noi siamo sepolcri imbiancati, ma facciamo finta di essere bravi. No, questo non, cioè, come dire, io faccio tutti i peccati, ecco, però faccio finta di non farli. Non è questo. Uno crede di essere a posto, e crede, invece no, non lo è. Qui rimane un po' strano anche per me, ipocrita, però credo che sia più facile interpretarlo tenendo conto del significato oggettivo del termine.